ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini, 17ª puntata.
I malandri restarono addossati alla spalletta, fiacchi, fiacchi, come due tacchini spennati.
«Me pari un accattone», disse Arduccio dopo un po', guardandosi il begalo e sbottando a ridere.
«E tu una camera di sicurezza», fece il begalone.
«Mannaggia, la cosa addolorata», aggiunse. «Ma mica chiudemo così, sa, stasera?» «Sì, con una piotta e mezzo in saccoccia, che vuoi fa?»
Si allisciava afflitto in saccoccia la piotta e mezza rubata al caciotta.
«Namo sa fan in sifonata li cerchi», fece il begalone.
«Tiramo a sorte».
«Amato», disse Arduccio, battendosi con due dita alla fronte.
«E poi che sa, famo a fette fino a Tiburtino?»
«Ma chi?» scattò il begalone. «N'altra piotta e mezza non sa potemo rimediare. E che un mico che ci ammolla un po' di grana non se trova da ste parti?»
«E qua no trovi, a Natale», disse Arduccio.
«Ammazzate», disse il begolo, «ma quanto ci vuoi caricare? Co troviamo?»
Andarono giù verso Ponte Garibaldi come due lupi affamati. Accanto al pisciatore, in pizzo al ponte, dalla parte di via Renula, c'è stava un vecchio ammucchiato al muretto. Il begalone andò dentro a fare un goccio d'acqua, poi andò ad appoggiarsi pure lui alla spalletta, dove già s'era messo Arduccio. Stettero così un pochetto in silenzio. Poi il begalo cacciò da una saccoccia un mozzone di sigaretta e, piegandosi cortesemente sul vecchio, gli domandò: «Che ciancerino, per favore?» Dopo 5 minuti gli avevano scucito una mezza piotta. Un'altra la rimediarono a Ponte Sisto da un anziano con una borsa sotto il braccio, che attaccò con loro una moina fuoriscena che faceva venire il latte alle vecchie. Fu il begalone a tagliar corto e fece:
«Tenemo una fame che starnutimo, e da stamane li mortacci sua che non mangiamo».
Il signore gli ammollò 100 lire che si comprassero 4 bombe, e loro tagliarono subito su per via dei giubbonari. Se la filavano alla svelta verso il bussolotto de Campo dei Fiori. Discutevano seriamente.
«Che se no mo pure te», diceva Nero Arduccio. «Non vedi questo?» gridava il begalone, fermandosi in mezzo alla strada e puntando verso di lui la mano tesa. «E che t'hai rimediata tu a grana?»
«Beh»,
fece Arduccio. «Che vuol dire?»
«Ah, niente», ribatté il begalone.
«Io rimedio la grana e lui va in tigne. Ah, scemo!»
gridò poi, battendosi con due dita contro il naso. Ma in quel momento passarono davanti a una rosticceria. Il begalone disse:
«Ma vaffanculo!» ed entrò.
Si papparono 3 supplì per 1 e quando risortirono erano nelle condizioni di prima. Ma già che c'erano, continuarono sbandati giù per via dei giubbonari, ed ecco che, come furono in fondo alla strada e stavano imboccando Campo dei Fiori, Arduccio diede una gomitata al begalone e, con un cenno del capo e gli occhi rappresi da uno sguardo assonnato e astuto, gli indicò un tizio che, camminando davanti a loro, gli dava ogni tanto delle lunghe occhiate. Begalone. Quello, ora rallentando, ora accelerando, imboccò Campo dei Fiori, poi voltò a Mancina, tra pipinare di ragazzini che giocavano con una palla di stracci nella piazza bagnata, e si fermò un istante presso la tettoietta merlettata di un pisciatore, guardandosi indietro. Il begalone e Arduccio lo allumarono ben bene. «Ma che t'ava abbastanza? Con una bella camicetta e un bel paro di sandali». Incerto, il bassetto proseguì verso Piazza Farnese e poi su, di nuovo, a Campo dei Fiori, per un vicoletto buio, e così per 2 o 3 volte. Girava per quelle strade intorno intorno come un topo che affoga in un catino.
«Beh», disse il begalone avanzando, «ma che stai a fa qua?» dico io.
«Ma tu che stai a fa?» disse il Riccetto, abbassando lo sguardo sul begalone stesso, su Arduccio e sul soggetto che rimorchiavano. Fammi accenne e smorzala, disse il begalone, avvicinandosi al Riccetto, con la sigaretta tra le labbra. Il Riccetto gli allungò la sua accesa, senza spostarsi di un centimetro e abbassando soltanto un po' le palpebre, dato che, rispetto al begalone e agli altri due, si trovava un po' più in alto, seduto sulla spalletta del Lungotevere, con una gamba penzoloni e l'altra ripiegata e stretta contro il petto.
«Che c'hai, la puntata con qualcheduno?» chiriocò il begalo. «Ma quale puntata?» fece il Riccetto. «A Viloni!» fece il begalo.
Al Duccio e l'altro se ne stavano un po' bioccati.
«Gli va a sangue al Duccio!»
fece il begalo ghignando, con un po' d'invidia. Ma l'altro però allumava anche il Riccetto, che si era messo apposta in quella posizione malandrina, con le gambe aperte.
«Che mi guardate?» gli fece il Riccetto.
Quello sorrise.
«Sì!» fece un po' timido. E un po' facendoci. «Ah!» fece il begalo, come se ripensasse a una cosa che gli era sfuggita, tutta affabile e spigliato. «Vi presento un amico mio.» Il Riccetto lasciò scivolar giù la gamba rattrappita contro il petto e allungò la destra, con cui se la teneva stretta, verso la nuova conoscenza. Questi gli strinse la mano con un sorrisetto da educanda. «Piacere», fece, alludendo al piacere che contava di trarre da quella conoscenza, se tutto fosse andato bene, e sfiorando con lo sguardo tutto il dispensatore di quello stesso piacere che se ne stava, tranquillo e beato, sopra il muretto lì davanti, come fosse in campana, per farsi una cantatina.
«Mi guardi?» fece il Riccetto, seguendo le evoluzioni di quello sguardo. Il Frocio finse di sentirsi colto in fallo, finse di sorridere imbarazzato, con un fondo di provocazione nella bocca livida, con dentro la lingua, che si muoveva come quella delle bisce, e si mise una mano sul petto, stringendosi nervosamente sulla gola il colletto aperto della camicia, un poco come se volesse difendersi dall'umidità della notte, un poco per proteggersi pudicamente, chissà che cosa, dalla vista dei maschi.
«Ti piacerebbe, eh?» fece il begalone.
«Mi piacerebbe», fece alzando una spalla e fingendo di fare l'annoiato il Frocetto. Arduccio cominciava a perdere la pazienza, anche sentendosi un po' trascurato.
«Beh, se volemo muove», fece.
«E a dove vai?» fece il Frocio, strascicando la voce.
«Andiamo qua, sotto al fiume, no? Dai!» fece Arduccio.
Stavano sulla spalletta del Lungotevere, tra Ponte Sisto e Ponte Garibaldi.
«Tu sei matto, vio bello!» fece il Frocio, adontato.
«E dai!» insisté Arduccio.
«Scegniemo, pa scaletta, andiamo sotto il ponte e famo una cosetta generica.»
No, disse il Frocio, agitando una mano e scuotendo la testa, con una faccia assolutamente negativa.
«Ma perché?» continuò riscaldandosi Arduccio. «A dove trovi un posto meglio di questo? E che ci avevamo da starci mezz'ora? 2 minuti e te saluto. Famo finta che dovevamo da fare un bisogno. E chi ci avvia a rompere i coglioni lì sotto?»
E mentre che parlava, il Frocio si dimenticò di lui e, tutto sorridente, coi denti scoperti, continuava a guardare un po' negli occhi e un po' in quel posto il Riccetto. Come al Duccio tacque, il Frocio riprese coscienza di lui e concluse secco e staccato, come se la cosa ormai fosse fuori discussione.
No, io là sotto non ci vengo. E riprese a sorridere, facendo gli occhioni languidi verso il Riccetto.
«Ammazzate quanto sei brutto!» gli fece il Riccetto.
Arduccio ritornò all'attacco. «E allora che volemo fa?»
Il begalone lo spalleggiava.
«Oh, e non ci fa sprecare tanto tempo, sa, cocco bello!»
Il Frocio era già quasi sui 50 anni, ma voleva dimostrarne almeno 20 in meno. Continuava a stringersi, con aria di persona cagionevole di salute, il colletto della camicia contro il pettuccio di pollo.
«Mo andiamo!» fece condiscendente ai due maschi.
«Sì, dichi sempre andiamo, e poi in te muovite qua!»
fece Arduccio. Tra Ponte Sisto e Ponte Garibaldi non passava quasi nessuno.
E il Riccetto invece si ricordava di quando era ragazzino, subito dopo finita la guerra, quello che succedeva lì. Lungo la spalletta, seduti come lui adesso, ce n'erano almeno 20 di giovincelli pronti a vendersi al primo venuto. E i froci passavano a frotte, cantando e ballando, pelati e ossigenati, ancora giovani giovani oppure anziani, ma tutti facendo i pazzi, non pensando per niente alla gente che passava a piedi o dentro le circolari, chiamandosi forte per nome Vanda, Bolero, Ferroviera, Mistinguet, come si vedevano da lontano, correndosi incontro e baciandosi delicatamente sulle guance, come fanno le donne per non rovinarsi il trucco. E quando si radunavano tutti assieme davanti ai maschi, che appioppati contro la spalletta guardavano facendo i grevi, si mettevano a ballare, chi accennando un pezzo di danza classica, chi facendo il can-can, e folleggiando a quel modo lanciavano di tanto in tanto il grido «Siamo libere, siamo libere!» E quella volta sì, che si poteva scender giù per la scaletta, e tra i puncigarelli pieni di fanga e di carte sporche sotto Ponte Sisto o Ponte Garibaldi fare tutto quello che si voleva senza paura. Il carrozzone qualche volta passava, c'era un po' di fuggi-fuggi, ma poi tutto tornava come prima. Il Riccetto quella sera stava lì mica per combinare qualche cosa, ma per passare il tempo in vena di rievocazioni. «Dai, che ve ce porto io in un bel posto», fece poi spinto da un magnanimo moto di generosità. Il frocio accentuò il mascherone fisso del suo sorrisetto, facendo tante piegoline da tutte le parti, ma sentendosi tutto sfolgorante di sguincio come una soubrette fotografata con le spalle nude in un cartellone dell'Altieri. Difatti fece il gesto che fanno le donne per gettarsi i capelli dietro il collo e si protese in avanti, un po' storto, pronto a seguire il Riccetto. Il Riccetto gli fece prendere il 44 e li portò su dalle parti dove aveva abitato da ragazzino. Scesero a piazza Ottavilla, che quando il Riccetto abitava da quelle parti era ancora quasi in campagna. Voltarono giù a sinistra per una strada che prima non c'era o era soltanto un sentiero in mezzo a dei grandi prati, con qua e là in discesa, come sui pendii di una valletta, dei ciuffi di canne alte 3 metri e dei salci. Ma adesso c'erano dei palazzi già costruiti e abitati e dei cantieri. «Andiamo più giù», fece il Riccetto. E andarono più giù e arrivarono dietro gli ultimi cantieri, in un viottolo che portava Donna Olimpia, ma prima passando per il cortile di una vecchia osteria col pergolato, piena di ubriachi. Andarono oltre, però il sentierino durava ancora poco, perché proprio all'estremità di quei prati, che ormai erano pieni di case, c'era una strada nuova, con qua e là altrettanti palazzi costruiti o in costruzione. Subito lì di dietro cominciava l'ascesa del monte di Casaddio, dove da Pischelletto il Riccetto aveva passato le giornate intere. Andarono in quella direzione e come furono in pizzo all'ascesa, che era quasi a strapiombo sotto di loro, si trovarono davanti alla Ferrobedò.
«Ah, così!» fece il Riccetto. «Mo voi scendete qua, a destra!» E mostrò una specie di sentiero tra gli sterpi che scendeva giù tra il dosso dell'altura e che pareva giusto fatto per le capre. «E ve trovate proprio davanti a una grotta! La vedete subito! Lì chi ve viene a rompere i coglioni? Io ve saluto, State per bene!» «Ma dove vai? Che ce lasci, mo?» fece il frocio, ammusolito, facendo spallucce. «E va per i cazzi sua, de che t'impicci, amoro?» gli fece Arduccio, che non gli dispiaceva per niente che Riccetto se ne andasse. «Ma come?» fece il frocio. «Se fa così, se fa?» «E dai», fece il magnanimo Riccetto, «ma accompagno insieme alla grotta!» Scesero giù per sentiero, tenendosi stretti agli sterpi, e si trovarono in una piccola raduretta verde e melmosa, perché dalla grotta, lì presso, usciva un rigagnolo di scolo nero. «Ecco, lì dentro», fece il Riccetto. E il frocio non si rassegnava che lui non restasse lì,
e lo prese per un braccio, sorridendogli con un'aria d'invito e nascondendo la faccia graziosamente dietro una spalla, in modo da fargli un sorrisetto di sotto in su. Il Riccetto, pazientemente, rise pure lui. Da quando era stato a Porta Portese, era ingrassato e non ci aveva più il pallino di fare sempre dritto. Ormai era un uomo esperto della vita. «Ammazzete», disse quasi alleato. «Due non t'abbastano?» «No», fece il Frocetto, piegandosi un po' su un ginocchio come una bambina che fa la mossuccia per averla vinta. «Ammazzete», ripeté il Riccetto. «Ti piace da divertite, eh?» E tutto pieno di comprensione e di senso della propria superiorità, scese giù per il sentiero, salutando Paraculo con la mano, senza più voltarsi indietro. Il sentiero scendeva giù, a mezza costa dell'altura, per una ventina di metri, e portava giusto nel centro di Donna Olimpia. Bastava fare un salto, in fondo, oltre un muretto diroccato, attraversare un pezzo di strada, e si era subito davanti alle scuole Franceschi. Era ancora tutto un mucchio di macerie, come se il crollo ci fosse stato due giorni prima, solo che sulle breccole lavate dalla pioggia e bruciate dal sole si era depositato un po' di immondezza. Il Riccetto ci si fermò davanti, con le mani in saccoccia, a dare un'occhiata. Sì, è vero, i massi, che erano rotolati in mezzo alla strada, e le frane di breccia erano stati ammucchiati un po' in ordine. Solo qualche blocco qua e là era rimasto sulla strada. Si vede che quando, durante il periodo delle elezioni, avevano fatto finta di cominciare i lavori per ricostruire l'edificio, quei due o tre blocchi erano restati in disparte e, fatte le elezioni, nessuno si era più scomodato a venirli a togliere di lì. Riccetto osservò tutto intorno con grande interesse. Andò fin dietro a osservare i cortili con le vasche dei lavatoi e i cessi. Poi ritornò davanti, sotto la montagna di breccole e le costruzioni agli angoli ancora in piedi, disabitate, con delle assi di legno fradicio inchiodate alle finestre. Ci stette lì un pezzetto, che tanto era venuto a Donna Olimpia proprio per questo. E poi si tirò su il collettino della camicia, restringendosi un po' sulle spalle perché incominciava a fare un po' freschetto, e piano piano andò a farsi un giretto per Donna Olimpia nel centro, coi marciapiedi scrostati e il giornalaio chiuso, con solo qualche persona che rincasava in silenzio tutta assonnata, e davanti all'ingresso delle case nuove una novità: due poliziotti verdi di noia, infreddoliti, che montavano di guardia, ora standosene fermi, ora passeggiando un po' su e giù come due ombre nell'ombra dei caseggiati, con le fondine delle pistole alla cintura. Riccetto non ci aveva niente sulla coscienza e si trovava da quelle parti per semplici ragioni sentimentali. Passò davanti alle due guardie, lemme lemme e quasi un po' alla menefrego, e se ne andò ai grattacieli, che erano quattro palazzoni, tutti collegati fra loro, in modo che le file e le diagonali di finestre non avevano interruzione e si allineavano tutte intorno per centinaia e centinaia di metri in lungo e in largo. E così le trombe delle scale, che si riconoscevano all'esterno per le enormi file verticali di finestre rettangolari, mentre sotto, tra arcate, sottopassaggi, portichetti in stile novecento fascista, si stendevano sei o sette cortiletti interni di vecchia terra battuta, con i resti di quelli che un tempo avrebbero dovuto essere le aiuole, tutti cosparsi di stracci e carte, in fondo all'imbuto delle pareti che si alzavano fino alla luna. Per quei cortiletti interni, per gli anditi semibui, a quell'ora, dal cancello che dava su via di Donna Olimpia, non rientrava più quasi nessuno, o se ancora qualcuno passava, camminava in fretta lungo le sbarre degli scantinati, si infilava in qualche portico e cominciava a salire verso il proprio interno, su per le lunghe rampe di scale che puzzavano di polvere. Il Riccetto gironzolava dentro quei cortiletti, sperando di incontrare qualcuno con cui farsi due chiacchiere. Dopo un po', difatti, vide venire giù dalle scalette di ferro di via Ozanam la sagoma di un giovinottello. «Questo forse lo conosco», pensò Riccetto, e andò verso di lui. Era un roscetto, tutto lentigginoso, con due cespuglietti rossi al posto degli occhi e coi capelli ben pettinati con la scrima da una parte. Il Riccetto lo osservò mentre veniva avanti e l'altro, sentendosi osservato, guardava con attenzione, pronto ad ogni evenienza.
«Au, ma noi sei conoscemo»,
fece il Riccetto, andandogli incontro con la mano tesa.
«Ah, si o dichi te»,
fece l'altro, squadrandolo meglio.
«E che non te chiami Agnolo? Che te possi inacciaccate», fece il Riccetto.
«Sì», fece l'altro.
«E io so Riccetto», esclamò il Riccetto, con l'aria di fare una rivelazione.
«Ah», fece Agnolo.
«E me, e come te la passi?»
disse il Riccetto cortesemente.
«Ma cavicchio», disse Agnolo, che si vedeva che era pieno di sonno. «E che mi racconti?»
fece invece tutto arzillo il Riccetto.
«E che t'ho da raccontare? È il solito. Stacco adesso de lavorà e c'ho un sonno che casco per terra.
Che fai, erbarista fai?
Sine. E l'altri? Oberdan, Zambuia, Bruno, Lupetto. Oh, e chi più, chi meno lavorano tutti. Chi lì? Rocco? Arvaro?
Chi Arvaro?
Arvaro Furcinidi. Il capoccione, là.
Fece Agnolo. Rocco era andato ad abitare a Risano e chi si è visto, si è visto. Quello d'Arvaro, invece, era un affaraccio ed era finito giusto poche settimane avanti.
M'affaccio alla finestra e vedo serie come Socrane chiamò.
Massimo Popolizio ha letto Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini, 17ª puntata. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma radio3.rai.it. Ad alta voce @rai.it.